Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata Il Verbo si fece pane, rubrica di Radio Buon Consiglio dedicata ai miracoli eucaristici nella Chiesa. Bene, ecco, in questa puntata, invece di parlare di due miracoli eucaristici, ne parleremo di uno soltanto, saremo in Austria. Però in questa prima parte, vista l'occasione chiaramente che coincide ecco, diciamo, con la festività del Corpus Domini, grandissima solennità del Sacratissimo Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, ecco, facciamo un piccolo approfondimento perché più volte ne abbiamo parlato di questa solennità. E l'abbiamo citata più volte, appunto, questa fatidica e importantissima data del 1246, ecco, dell'istituzione di questa solennità, proprio perché, diciamo, è stata corroborata proprio dai miracoli eucaristici, partendo da quello di Lanciano, appunto, nel 700, fino poi arrivare a quelli del 1200. Ovviamente ci sono stati altri miracoli eucaristici dopo che hanno confermato l'istituzione di questa solennità e ce ne saranno sempre. Bene, quindi sembra opportuno parlare, approfondire un po' questa, diciamo, solennità. Quindi sia lodato Gesù Cristo realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Bene, la solennità, appunto, del Corpus Domini e la sua processione solenne, con questa festa non nasce chiaramente da un gusto esteriore, ma nasce appunto da una fame dell'anima cattolica, il desiderio che il Signore realmente presente nell'Eucaristia sia adorato non solo nel segreto del tabernacolo, ma anche pubblicamente, solennemente, visibilmente. Ecco che nel XIII secolo, specialmente nella regione di Liegi, in quella terra oggi belga che fu un vero cenacolo eucaristico, maturò un'intensa devozione al Santissimo Sacramento. Lì visse Santa Giuliana di Cornillon, monaca di grande amore eucaristico, alla quale la tradizione collega una visione. La chiesa appariva come una luna splendente, ma segnata da una zona oscura, simbolo della mancanza di una festa propria in onore del corpo del Signore. Allora, la prima celebrazione locale della festa avvenne proprio a Liegi nel 1246, sotto il vescovo Roberto di Turot. Poi la provvidenza guidò la storia, come sappiamo bene, uno degli ecclesiastici che avevano conosciuto quell'ambiente di Liegi era Giacomo Pantaleon, poi divenuto papa con il nome di Urbano IV. E nel 1264, con la bolla Transiturus de hoc mundo, egli estese la festa del Corpus Domini a tutta la Chiesa latina, fissandola, ecco, al giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, cioè il giovedì dopo la domenica della Santissima Trinità. Ecco. La festa fu voluta per onorare in modo proprio pieno il mistero eucaristico, perché il giovedì santo, pur essendo il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia, è già immerso nella passione, nel tradimento, nell'agonia del Getsemani. Serviva dunque un giorno luminoso, trionfale, glorioso, tutto dedicato all'adorazione del corpo del Signore. La Chiesa, come madre sapientissima, non si limitò a stabilire una data, diede alla festa un'anima liturgica. La tradizione attribuisce a San Tommaso d'Aquino la composizione dell'ufficio e dei testi più sublimi del Corpus Domini, il Pange Lingua, il Tantum Ergo, il Sacris Solemnis, il Verbum Supernum e la sequenza Lauda Sion. Non sono ornamenti poetici, sono teologia cantata, dottrina inginocchiata, dogma fatto incenso. Nella Lauda Sion la Chiesa canta la presenza reale con precisione mirabile. Nel Tantum Ergo essa si prostra davanti al sacramento e confessa che i sensi vengono meno, ma la fede basta a sostenere il cuore. E poi venne la processione. La Chiesa non poteva tenere chiuso il Re dei Re nel santuario come se il mondo non gli appartenesse. Se Cristo è realmente presente nell'ostia santa, allora egli è Signore non soltanto dell'altare, ma delle case, delle strade, delle piazze, dei campi, dei malati, dei bambini, dei morenti, dei governanti, dei poveri, delle città intere. Così si sviluppò l'uso di portare il Santissimo Sacramento in processione, E nasce così la madre delle processioni, l'unica vera grande processione da cui poi derivano tutte le altre che conosciamo. Il sacerdote sotto il baldacchino, l'ostensorio elevato, il popolo in ginocchio, le campane, l'incenso, i canti, i petali di fiori, gli altari lungo le vie, la benedizione impartita alla città. La processione del Corpus Domini divenne una professione pubblica di fede e la festa divenne veramente universale, soprattutto dopo che la bolla di Urbano IV fu inserita nelle Clementine promulgata da Giovanni XXII nel 1317, favorendone la diffusione stabile nella cristianità. Qui sta il centro della nostra riflessione. Nel Corpus Domini la Chiesa compie un atto di santa audacia. Porta Dio per le strade, non perché Dio abbia bisogno delle nostre vie, ma perché le nostre vie hanno bisogno di Lui, perché Egli è la via. L'Eucaristia esce dalla Chiesa perché nessun angolo della vita umana resti separato dal suo Signore. Passa davanti alle case e benedice le famiglie, passa davanti alle botteghe e santifica il lavoro, passa davanti ai palazzi e ricorda ai potenti che sopra ogni autorità terrena vi è il Re dei Re. Passa davanti ai poveri e dice loro che Dio non li dimentica. Passa davanti ai peccatori e li chiama a rialzarsi, a riprendere il cammino dopo la conversione. La processione del Corpus Domini è anche una grande riparazione. Riparazione per le comunioni indegne, per le messe ascoltate senza raccoglimento, per le chiese trattate come luoghi comuni, per i tabernacoli dimenticati, per i sacrileggi nascosti, per la freddezza di molti cristiani. Quando il popolo si inginocchia al passaggio del Santissimo, esso dice: Signore, perdonaci, torna tu a regnare su di noi. E quando il sacerdote benedice con l'ostensorio, non è un uomo che saluta la folla, è Cristo che benedice il suo popolo, le sue campagne, le sue città, i suoi figli. Il Corpus Domini è anche una risposta alla tentazione moderna di rinchiudere la fede nel privato. La Chiesa dice no. Cristo non è un sentimento domestico, non è un'idea della coscienza, non è un ricordo spirituale, non è uno slancio filosofico. Cristo è una persona viva e vera, è Dio fatto uomo, incarnato per la nostra redenzione. Ed è realmente presente, perciò deve essere pubblicamente adorato. La processione non è ostentazione mondana, è umile testimonianza, non è trionfalismo umano, è riconoscimento della regalità divina. Il mondo moderno porta per le strade le proprie bandiere, le proprie ideologie, i propri idoli. La Chiesa porta l'ostia santa e in quel piccolo cerchio bianco, più silenzioso di qualunque discorso, vi è il Signore dell'universo. Per questo la festa del Corpus Domini domanda anche una conversione personale. Non basta guardare la processione passare. Bisogna chiedersi: il Signore passa anche nella mia anima? Regna davvero nella mia casa? È al centro della mia domenica, della mia famiglia, delle mie scelte? Mi accosto alla comunione in stato di grazia? Faccio silenzio dopo aver ricevuto il corpo del Signore? Educo i miei figli alla genuflessione, al raccoglimento, all'adorazione? Perché una processione esteriore senza conversione interiore sarebbe come un incenso senza fuoco. Bene, cari amici radioascoltatori, il Corpus Domini ci riconduce alla grande verità. La Chiesa vive dell'Eucaristia, tutto passa, i regni, le mode, le ideologie, le ricchezze, le città stesse, ma resta l'altare. Ed è proprio così, resta il sacerdote che pronuncia le parole della consacrazione. Stat crux dum volvitur orbis. La croce sta ferma mentre il mondo gira. Tutto passa, cari amici radioascoltatori, ma Cristo sta fermo lì, quella croce, quel sacrificio cruento che noi lo riviviamo in maniera che si rivive nella Chiesa in maniera incruenta in ogni santa messa. Bene, allora riprendiamo questa festa, riprendiamo a partecipare a questa festa perché è veramente la processione a cui tutti i cristiani sono chiamati a partecipare, perché è l'unica vera grande processione, è l'inizio, la madre di tutte poi le altre processioni dei santi, perché in questa processione noi portiamo proprio Gesù Cristo, vivo e vero, realmente presente nell'ostia, in carne, sangue, anima e divinità. Quindi è una processione importantissima. Bene, noi ci fermiamo ora per questa prima parte, rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata de Il Verbo si fece pane. Ave Maria. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata del Verbo si fece pane. Bene, nella prima parte è stato doveroso raccontare e riflettere sulla festività del Corpus Domini. E in questa seconda parte invece riprendiamo il nostro racconto, i nostri racconti sui miracoli eucaristici e ci spostiamo in Austria, siamo a Seefeld e siamo nel 1384. Bene, ecco, la nostra meditazione ci conduce nel Tirolo austriaco per contemplare un miracolo eucaristico che la tradizione cattolica ha custodito come ammonimento severo contro la superbia e come richiamo luminoso alla riverenza dovuta al corpo adorabile di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, siamo nel XIV secolo, appunto a Seefeld, e si trova appunto a Seefeld su un alto pianoro tra le montagne del Wetterstein e del Carvendel, luogo lungo un'antica via di passaggio tra il mondo germanico e la valle dell'Inn. Questo era una terra di frontiera, di transito, di commerci, di castelli, di pellegrini, di uomini armati e di gente semplice. La chiesa di Santo Osvaldo era già ricordata nel 300 e proprio a motivo del miracolo eucaristico del 1384 Seefeld divenne nei secoli successivi un luogo di pellegrinaggio. La stessa memoria storica del paese collega la sua fama religiosa appunto alla figura di Oswald Milzer, castellano di Schlossberg. L'Europa cristiana ovviamente in quel tempo aveva giorni non facili, il secolo era stato attraversato dalla peste, da guerre, da tensioni dinastiche, da inquietudini ecclesiali, ma proprio in mezzo a queste prove Dio si fa presente. La tradizione racconta che il fatto avvenne il giovedì santo, il 25 marzo 1384, nella chiesa appunto di Santo Osvaldo. Quel giorno la chiesa entra nel mistero dell'ultima cena, mistero dell'istituzione dell'Eucarestia. Il sacerdote sale all'altare, si commemora l'istituzione appunto dell'Eucarestia e del sacerdozio. L'anima cattolica è chiamata a sostare nel cenacolo con il cuore umile, perché in quella notte il Signore consegna se stesso sotto le specie del pane e del vino. Ma proprio in un giorno così santo, un uomo potente volle imporre la propria volontà davanti all'altare. Quest'uomo era Oswald Milzer, signore castellano legato al castello appunto di Schlossberg. La tradizione lo presenta come un uomo superbo, consapevole della propria dignità mondana, abituato a comandare e ad essere obbedito. Giunto alla messa, egli pretese di comunicarsi non con una piccola particola destinata ai fedeli, ma con la ostia magna, l'ostia grande, che il sacerdote consacrava sull'altare, che era riservata al rito del celebrante. Il gesto era gravissimo nel suo significato. Egli non si accostava come peccatore bisognoso di misericordia, ma come potente che rivendica un privilegio anche davanti al Santissimo. In altre parole, portava la gerarchia del mondo dentro il santuario, quasi volesse dire che anche sull'altare la sua grandezza terrena doveva essere riconosciuta. Il sacerdote, secondo il racconto, esitò davanti a una pretesa tanto irriverente, avrebbe dovuto opporre la santa fermezza del ministro di Dio. Ma forse per timore, forse per pressione, acconsentì. Ed è quel momento tremendo. Quando Oswald Milzer si accostò per ricevere la grande ostia consacrata, il pavimento sotto i suoi piedi cominciò a tremare e a rompersi. La pietra si aprì e il cavaliere sprofondò verso il basso, come se la terra stessa non potesse sostenere la superbia di un uomo che si avvicinava al corpo del Signore senza umiltà. Preso da terrore, egli si aggrappò all'altare, il sacerdote ritirò subito l'ostia, allora il prodigio cessò e dalla sacra particola cominciò a stillare sangue. Allora fermiamoci un attimo, questo è il cuore del miracolo. La terra si apre sotto il superbo, l'altare diviene l'unico appiglio, l'ostia sanguina. Che cosa predica il Signore con questi segni? Predica che davanti all'Eucaristia non valgono titoli, castelli, armi, ricchezze, onori, stirpi, lignaggio, dignità mondane. Davanti al Santissimo Sacramento il più grande re della terra è polvere, e il più povero fedele se viene con cuore contrito è accolto come figlio. La grande ostia che Oswald pretendeva per superbia diventa il segno della sua umiliazione. Il sangue che stilla dall'ostia proclama visibilmente ciò che la fede cattolica professa sempre. Qui è il corpo del Signore, qui è il sangue del Redentore, qui è il re davanti al quale ogni ginocchio deve piegarsi. Il miracolo fu visto e ricordato, la notizia si diffuse nel Tirolo e la chiesa di Santo Osvaldo divenne luogo di pellegrinaggio. La tradizione vuole che la reliquia del miracolo sia stata custodita nella stessa chiesa e la memoria artistica del fatto rimase impressa anche nelle rappresentazioni figurative dell'edificio sacro. Le fonti sulla chiesa di Seefeld ricordano che l'Ostenwunder del 1384 diede origine alla grande devozione locale. Ecco, la venerazione non rimase limitata al popolo semplice, anche l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo fu tra i devoti del miracolo di Seefeld. Nel 1516 gli favorì la fondazione di un monastero presso la chiesa, a sostegno della devozione e del pellegrinaggio. Questo dato è importante perché mostra come un fatto nato da una piccola chiesa alpina divenne memoria pubblica, riconosciuta e custodita da fedeli, sacerdoti, pellegrini e autorità. E allora arriviamo al punto, diciamo, di riflessione, collegandoci anche alla prima parte della puntata. Seefeld 1384 è una parola pronunciata contro la superbia davanti al sacro. Oswald Milzer voleva la grande ostia perché si riteneva grande, ma nell'ordine di Dio accade l'opposto: chi si fa grande viene umiliato. Lo dice il Magnificat, no? Chi si fa piccolo viene innalzato. Il Santissimo Sacramento non è premio per i potenti, ornamento per i nobili, segno di prestigio religioso. È il corpo immolato dell'agnello, dato ai poveri di spirito, ai contriti, a coloro che si riconoscono indegni e proprio per questo dicono con verità: Domine non sum dignus. E da un certo punto di vista è proprio così. Tante volte l'uomo è polvere, ecco per dire, no? Però che cosa fa tante volte la polvere quando battiamo i piedi? Si innalza da terra. Ecco, quest'uomo nella sua superbia si innalzava da terra, ma è polvere, quindi polvere ritorna, cadeva a terra, stava sprofondando. Ed è così, diciamo, è un po' la lezione dei superbi. Verrai sprofondato, finirai all'inferno, perché poi alla fine, come viene detto tante volte, la superbia è il peccato da cui derivano tutti gli altri peccati. E allora la risposta di Seefeld qual è? Diciamo, il sacerdote che ritira l'ostia, però l'altare diventa appiglio, l'altare che rappresenta, diciamo, se vogliamo, ecco, lì dove avviene il sacrificio di Cristo, perché senza il sacrificio di Cristo l'umanità è perduta, perché l'umanità ovviamente si innalza nella sua superbia, la superbia del nemico che viene stillata anche negli uomini e nelle donne, perché ovviamente anche in questo, diciamo, periodo, in questo periodo che stiamo vivendo, di questo transumanesimo, no? Dell'uomo centro del mondo, l'uomo basta a se stesso, non è vero niente, perché noi non siamo niente, noi siamo tanti zeri e il nostro valore è dato solo da quell'uno, cioè l'unico Dio incarnato, nostro Signore Gesù Cristo, che è morto per i nostri peccati ed è risorto alla vita, alla gloria eterna. E quindi, diciamo, stiamo attenti alla superbia perché è un peccato pericolosissimo, perché appunto da lì discendono tutti gli altri peccati. E allora diciamo: Signore, rendimi piccolo davanti a te. Perché è proprio così, anche come sta scritto, ha nascosto queste cose sapienti e le ha rivelate ai piccoli. Bene, allora, cari amici radioascoltatori, non possiamo che giungere appunto al termine di questa puntata ricordando appunto questo, che l'adorazione eucaristica, che la festività, la solennità del Corpus Domini, ci ricordano che noi siamo stati creati proprio per conoscere, amare e servire Dio. E servire Dio, conoscerlo, amarlo, significa adorarlo, significa metterlo al centro della nostra vita, perché solo mettendo al centro della nostra vita colui che è il centro dell'universo, noi troviamo il nostro, diciamo, senso della vita. Bene, allora vi auguro una buona festività, un buon momento della festività del Corpus Domini, e vi lascio la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Sia lodato Gesù Cristo, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ave Maria.